ancora insieme a voi. E ringrazio il Signore ogni volta che mi dà questa opportunità di condividere dei pensieri, condividere delle riflessioni che ho fatto intorno sulla parola di Dio. Allora, siamo a Roma, intorno all'anno 60. Paolo è stato arrestato a Gerusalemme dalle autorità religiose e proprio alla fine del suo terzo viaggio missionario. Stava, come sapete, per essere giudicato da un'accusa che lo avrebbe sicuramente portato alla morte. Ma Paolo, pur essendo giudeo, aveva, come sappiamo, la cittadinanza romana e per questo si appella, salvandosi proprio, come si dice, per un pelo, si appella all'imperatore, al tribunale romano. E in questo modo, dopo un avventuroso viaggio in nave, in questo modo arriva a Roma, la Caput Mundi, la capitale dell'impero. E gli avvenimenti che abbiamo citato sono descritti nei capitoli 23 e 25 degli Atti degli Apostoli. Paolo, arrivato a Roma, è messo agli arresti domiciliari. Meno male, perché le prigioni non erano certo un hotel a 4 a 5 stelle. Però una cosa, Paolo è stato messo agli arresti domiciliari in un affitto che lui ha preso in affitto, un appartamento che lui ha preso in affitto, doveva persino pagarsi l'affitto dell'appartamento dove era lui agli arresti. E con questa nota proprio, Paolo agli arresti domiciliari a Roma termina il libro degli Atti. Però sebbene in catene, sappiamo che l'opera di Paolo non si ferma. Paolo non si è mai lasciato fermare dalle circostanze soprattutto negative, anzi in queste ha cercato sempre nuove opportunità per portare avanti il suo compito. L'obiettivo che si era prefisso Paolo, che poi non era che lui si era prefisso, un obiettivo che Gesù aveva prefissato per lui, era chiaro e non ha permesso a niente, a nessuno, di fermare questo cammino. Agli anziani di Efeso, incontrati prima della sua partenza per Roma, disse: ed ecco, ora legato dallo Spirito vado a Gerusalemme senza sapere che le cose che là mi accadranno, so soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma io non faccio alcun conto della mia vita. Parole che sono state davanti a me fin dall'inizio del mio percorso cristiano. Io non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Paolo, questo compito, aveva il compito di annunciare il Vangelo e per lui era assolutamente prioritario su tutti, prioritario persino sulla stessa sua vita. Una lezione dura per noi da imparare, una lezione dura per me da imparare. Il suo carattere determinato si è visto subito dall'inizio. Prima, in maniera molto determinata, perseguitava la Chiesa di Cristo, i credenti, quelli della nuova via. E questo suo carattere così determinato lo ha sempre portato ad agire in modo radicale. Anche dopo la conversione questo carattere è rimasto e se prima era indirizzato a perseguitare coloro che lui riteneva nemici della fede ebraica, ora il suo carattere così lo porta a testimoniare di Cristo, quella persona che prima lui detestava. A Roma, in questa prigione, l'Apostolo scrive numerose lettere, una delle quali è quella indirizzata agli abitanti della città di Efeso. Efeso, una bella e progredita città, era il capoluogo della provincia romana dell'Asia Minore. Non è una cittadina Efeso. Dalla Caput Mundi, Roma, alla capitale della provincia romana dell'Asia Minore. In essa era stato edificato il grandioso tempio a Diana, che per le sue enormi dimensioni e la ricchezza delle decorazioni era stata considerata una delle sette meraviglie del mondo antico. Oggi ne rimangono soltanto pochissimi resti. Inoltre vi erano ad Efeso anche altri tre templi ufficiali per l'adorazione dell'imperatore. Paolo giunse ad Efeso alla fine del suo secondo viaggio, Atti 18, e lì appunto la sua predicazione come frutto produce questa chiesa. Giovanni, sappiamo, dedica il libro dell'Apocalisse, Apocalisse 19, proprio questi brani, alle sette chiese dell'Asia Minore, nelle quali c'è anche Efeso. Ad Efeso Paolo rimprovera di aver perduto il primo amore, ed erano passati soltanto una quarantina d'anni dalla sua fondazione. In 40 anni c'è stato veramente un cammino non molto esaltante. Secondo la tradizione, Giovanni trascorse in questa città gli ultimi anni della sua vita, dopo l'esilio sull'isola di Patmos, dove ha scritto l'Apocalisse, come sappiamo. Allora leggiamo due versetti della lettera agli Efesini e poi, piacendo al Signore, continueremo nella lettura e nella riflessione di questa stupenda lettera. Due versetti che ci danno un pochino quello che è il tema centrale della lettera. Paolo dice, seguendo la verità nell'amore, capitolo 4, cresciamo in ogni cosa verso chi è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato, ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. In questo brano emerge chiaramente quello che è il tema centrale della lettera. La Chiesa, considerata corpo di Cristo, Cristo il capo della Chiesa. Queste due verità non devono mai essere dimenticate quando si parla di Chiesa. La Chiesa corpo, Cristo il capo della Chiesa. Non dimentichiamo mai questi due aspetti, che sono di due pilastri per una sana ecclesiologia. Allora, andiamo adesso a leggere la lettera e esaminare man mano i brani che leggeremo. Capitolo 1, versetti da 1 a 2. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. In questi due versetti sono indicati l'autore della lettera, Paolo, è chiaro, non ci sono contestazioni su questo, su quello che è l'autore della lettera, e i destinatari sono definiti ai santi che sono in Efeso. E poi il tipico saluto di Paolo, grazie a voi, a pace da Dio nostro Padre, Signore Gesù Cristo, grazie e pace. Guardiamo un po' l'autore, Paolo. Dicevo, non c'è dubbio che l'autore della lettera sia Paolo, è stata scritta intorno a quegli anni che erano, intorno ai 60-62. E è una cosa interessante. Paolo, in questi due versetti, presenta se stesso, ma mette come ma nell'intestazione, diciamo nel biglietto da visita che lui con il quale si presenta, apostolo di Gesù Cristo. È la prima cosa che vuole che si sappia. Apostolo deriva dal greco apostolos, che significa letteralmente inviato. Il termine però va oltre, il significato del termine va oltre allo stretto significato di inviato, e rivestiva nella Chiesa primitiva, rivestito un'importanza fondamentale. Sono loro gli apostoli ai quali è stata data la guida della Chiesa da Gesù stesso. Gli scritti del Nuovo Testamento, che sono alla base della fede cristiana, sono stati scritti dagli apostoli e da persone o da persone loro molto vicine. Essere apostolo, cioè, equivaleva a essere ambasciatore, ossia, Paolo dice, io sono ambasciatore di Cristo, colui che è strettamente legato a colui che lo ha inviato. Paolo, sappiamo, ha dovuto lottare parecchio per affermare la sua apostolicità. In molti della Chiesa, soprattutto i giudaizzanti, ossia quei credenti provenienti da Gerusalemme, li contestavano questo ruolo perché non apparteneva ai dodici, al gruppo dei dodici. E in molti lo hanno contestato, il suo ruolo di apostolo. E se coloro che hanno contestato Paolo avessero avuto il sopravvento, gli scritti di Paolo non avrebbero avuto l'autorità apostolica e buona parte del Nuovo Testamento non sarebbe giunto a noi. Grossa parte. È per questo motivo che Paolo all'inizio delle sue lettere sottolinea questo aspetto. Io sono apostolo, in Seconda Corinzi, apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio. Romani e Prima Corinzi, chiamato ad essere apostolo. Ed ancora i Galati, per esempio, Paolo apostolo non da parte degli uomini, ma per mezzo, o né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Questa è l'intestazione della lettera ai Galati, e c'è questa insistenza su presentare se stesso come apostolo, perché proprio dai Galati venivano i giudaizzanti, diciamo la chiesa dei Galati è un po' il covo dei giudaizzanti, e per questo sta sottolineando forte. Ripeto, se Paolo non fosse stato riconosciuto come apostolo, molta parte del Nuovo Testamento non sarebbe arrivata a noi, perché il criterio era proprio questo, per capire se i testi erano ispirati o no. Dovevano essere stati scritti da un apostolo o chi per loro, una persona molto vicina. Paolo ha avuto tanti ostacoli, abbiamo detto, nella sua opera di apostolo, e buona parte proveniva proprio dalla Chiesa, provenivano dalla Chiesa. Non ci meravigliamo, miei cari, non ci meravigliamo di questo. Se chi serve il Signore volontariamente, liberamente, ha degli ostacoli proprio all'interno della Chiesa, non ci meravigliamo, è sempre stato così. Purtroppo c'è anche da dire che proprio dalla Chiesa ci sono anche gli incoraggiamenti. Per esempio, proprio dalle Chiese da lui fondate sono venuti dei grossi ostacoli per il suo servizio. Comunque la sua apostolicità è stata riconosciuta e i suoi scritti sono qui e hanno avuto il consenso della Chiesa, e ora noi possiamo attingere ad essi. E uno di questi è proprio la lettera agli Efesini. Non c'è stato un accordo con Rosario, la lettera agli Efesini, proprio non ci siamo né sentiti né visti. La lettera è indirizzata ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Nei più antichi manoscritti, sapete che questi scritti sono arrivati a noi tramite dei manoscritti così, ma nei più antichi manoscritti mancava la parola Efeso. E questo ha fatto pensare che questa lettera non fosse proprio soltanto indirizzata a questa chiesa, ma fosse una chiesa circolare, probabilmente le chiese dell'Asia Minore, quelle citate nell'Apocalisse, per esempio. I credenti sono definiti santi e fedeli. Voi siete santi e fedeli. I credenti. I due termini non devono essere considerati separatamente santo e fedele, ma uniti come se fosse un solo un binomio, oppure l'uno sinonimo dell'altro. Il santo è fedele. Essere santi non significa avere delle particolari caratteristiche, non significa aver fatto chissà quali opere mirabolanti, miracoli, cose così. No, essere santo, il santo è chi è stato consacrato a Dio e si è posto nella sua consacrazione in un cammino di obbedienza. Possiamo affermare che vi sono diversi gradi di santità a secondo il grado di consacrazione. Vuoi sapere quanto sei santo? Valuta il grado di consacrazione che tu hai nei confronti di Dio, di Gesù. Il santo è semplicemente un discepolo obbediente di Gesù, ma non un discepolo della domenica, ma questo è stato detto, ripetuto, lo sappiamo, non un se, ma un discepolo che un uomo che non ha semplicemente deciso di indossare abiti religiosi. Il discepolo di Gesù è chi lo segue in tutti i momenti della vita. In famiglia, forse il luogo più difficile per dimostrare la nostra santità, per vivere la nostra santità. In chiesa, anche se possono esserci delle antipatie o simpatie, nell'ambiente lavorativo, in tutti gli altri momenti che riempiono la nostra vita, è lì che va dimostrata la nostra santità. La fedeltà a Cristo e alla sua parola non è opzionale, ma fa parte della natura stessa del discepolo. Allora, che cosa significa e che cosa implica essere fedeli? Santo, consacrato, fedele? Non è difficile scoprire la comune origine delle parole fedele, fede, fiducia. Sono lì insieme, vanno a braccetto. Fedele è chi crede in Gesù e in ciò che ha affermato. Fedele è sinonimo di credente, come infedele è sinonimo di non credente. Una caratteristica fondamentale della fede, la fede che professiamo, la fede in cui vogliamo vivere, è quella di avere fiducia. Ma fiducia in che cosa? Fiducia in ciò che Dio ha affermato. Anche se non lo comprendiamo, anche se ci pare difficile, anche qualche volta ci pare persino astruso. Fedele è proprio dire, ok, ciò che Dio dice nella sua parola non mi convince molto, però la fedeltà mi porta all'obbedienza lo stesso. Questa è fedeltà. Purtroppo, e questo ognuno di noi può constatarlo, anche se siamo credenti, anche se abbiamo deciso di seguire Gesù, molto spesso ci troviamo a desiderare ciò che è la nostra carne, ossia il vecchio uomo che non muore mai, desidera. Purtroppo. Paolo, infatti, lo dice in maniera chiara. Guardate, o la carne o lo spirito. Voi siete continuamente punzecchiati, siete continuamente stimolati dalla carne, continuamente, in ogni momento, in ogni occasione. Ma se camminate secondo lo spirito, voi in qualche modo, come dire, quegli impulsi che vengono dalla carne, se camminiamo nello spirito, sono stoppati. Si fermano lì, non si incarnano nella nostra vita. Questo è quello che Paolo vuole dire. Camminate secondo lo Spirito e vedrete che i desideri della carne non prenderanno troppo spazio. Il tono qui è perentorio, che non ammette né se né ma. Questi desideri rimangono e la nostra fedeltà a Cristo si dimostra proprio di fare la scelta giusta, o seguire la carne o lo spirito. Il saluto, guardiamo il saluto di Paolo, questo tipico saluto. È interessante. Dice: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Shalom. Pace. Che non è semplicemente la non belligeranza, non è soltanto l'assenza di guerra. Shalom è molto più. E poi, che è il tipico saluto ebraico, come sappiamo, Paolo lo unisce al termine greco charis, grazia. I due mondi che sono stati fino lì contrapposti, il mondo ebraico, il mondo greco, sono uniti da questo saluto. È straordinario, sapete che delle volte basta una pennellata così e viene fuori, emerge un quadro stupendo. Caris sappiamo che è una parola ricca di significato, più ancora che nell'ambiente cristiano che nel mondo greco. La pace. La pace e la grazia provengono da. Avete notato? Da chi provengono? È nel saluto proprio, dice Efesini, dal nostro Padre e dal Signore Gesù. Un attimo. Paolo è ebreo. Scrive che quello che è essenziale per la vita di un uomo, la grazia e la pace, provengono da Dio e da Gesù. Capite bene cos'è l'operazione di Paolo? Mettere sullo stesso piano di Dio Gesù, il Figlio con il Padre. È un dato teologico molto importante perché indica che tra il Padre e il Figlio non c'è differenza di importanza. In alcune dossologie, per esempio, è presente anche lo Spirito Santo, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Così Paolo, semplicemente nei saluti, indica la Trinità. Nel saluto è definita anche la provenienza dei beni spirituali. Da Dio e da Gesù, da loro ci vengono, da loro, da Lui, ci vengono tutte le cose che servono per la nostra vita, tutto ci viene da Dio. E questo lo vedremo in modo particolare nel brano che seguente, e sul quale ci soffermeremo la prossima volta, leggerete la prossima volta, non so quando toccherà, a Dino lo sa, versetto 3 fino al versetto 14 sarà il brano sul quale ci soffermeremo la prossima volta. Allora, com'è chiaro che tutte queste benedizioni ci provengono da Dio. Questo è un dato che dobbiamo fare nostro e onorarlo nel profondo del nostro cuore. Allora, abbiamo detto che gli Efesini erano santi e fedeli. Anzi, io unirei santo fedele con un trattino, come se fosse un unico termine. Essere fedeli, sapete una cosa, si dimostra anche qui, in questo momento, ora. Essere fedeli, come detto appunto degli Efesini, significa non rimanere impassibili davanti alla parola di Dio. Perché la parola di Dio è quella alla quale dobbiamo sottostare, alla quale dobbiamo obbedire. La fedeltà si vede proprio da come ci relazioniamo alla parola di Dio. Che cos'è? Abbiamo aperto anche stamattina, non è Gianni che ha predicato, ci ha provato a predicare come sempre, ma abbiamo aperto la parola di Dio ed è questo che è il nostro testo. È a questo che dobbiamo rimanere fedeli. Allora, di fronte agli insegnamenti della parola della scrittura, Gesù ci insegna, è possibile avere quattro atteggiamenti diversi. Qual è il tuo? Quattro atteggiamenti diversi descritti nella parabola dei quattro terreni. Primo terreno, la parola di Dio non lo sfiora per niente, cade sulla strada e lì gli uccelli se la portano via. Ascolta, ma è come se non ascoltasse. Il secondo e il terzo terreno hanno qualcosa di comune. Infatti si accetta la parola di Dio, magari anche con entusiasmo, fino a un certo punto però, al punto che non è più conveniente mettersi dalla sua parte. Quando non è più conveniente mettersi dalla parte di Dio, di Gesù, della sua parola, si lascia. Secondo e terzo terreno. Il quarto. Si depone la parola nel nostro cuore affinché porti frutto. Bene, tutte le domeniche mattine, e spero anche qualche volta di più, siamo messi di fronte alla parola di Dio. E ogni volta, ma dico ogni volta, dobbiamo scegliere quale atteggiamento assumere. Ogni volta dobbiamo dire, ok, io voglio essere primo, secondo, terzo, quarto terreno. Ma ogni volta, non basta una volta per sempre. Non basta. Voglio essere quel terreno che riceve la parola, che riceve il seme e porta frutto. Vedete, che cos'è che fa del quarto terreno il terreno più adatto? C'è una cosa sola. Che cosa serve poi il frutto che emerge dal terreno? Portare gloria a Dio. Soltanto se nel nostro cuore, nella nostra mente, nel nostro dentro c'è il desiderio di portare gloria a Dio, allora stiamo preparando il nostro terreno, il terreno del nostro cuore, nel giusto modo per ricevere la sua parola. Che Dio ci aiuti. Amen.